vige dunque un generale principio di irretroattività delle leggi che dispongono solo per il futuro, il che vuol dire che le leggi nuove dispongono solo per il futuro e le cose vecchie restano regolate dalla vecchia legge. Vi dicevo, questo principio non è un principio costituzionalizzato se non per le norme penali. Le norme penali sono sempre irretroattive quando introducono fattispecie criminali e quando aggravano le pene, perché questo sarebbe contrario al principio di legalità previsto dall'articolo 25, secondo comma della Costituzione. Il principio di legalità dice: i comportamenti possono essere puniti solo se sono qualificati negativamente dalla legge precedente al comportamento stesso. Io posso essere punito per quello che ho fatto solo se quello che ho fatto ero consapevole che fosse contrario a una legge penale. La legge penale doveva essere precedente al fatto commesso. Ma a parte questo principio che riguarda il diritto penale, il principio di irretroattività non è costituzionalizzato e spesso noi abbiamo delle leggi che operano retroattivamente, nel senso che dicono: questa disciplina si applica dal 1 gennaio 2008 e non sono di per sé illegittime, anche se possono avere dei profili di illegittimità, ma questo sospendiamo e lo vedremo più avanti parlando del principio di eguaglianza. Allora, l'abrogazione, essendo un fenomeno fisiologico di rinnovo dell'ordinamento, segue le regole normali, quindi opera ex nunc. L'invalidità no. Siccome l'invalidità guarda a un vizio, alla patologia degli atti, quando viene rilevata, opera ex tunc. Da allora. Cioè tende a essere retroattiva. Questa è una cosa importante, la approfondiremo poi studiando gli effetti delle sentenze con cui la Corte Costituzionale dichiara invalide le leggi. Quando la Corte Costituzionale dichiara invalide le leggi, i suoi effetti agiscono anche sui rapporti regolati dalla legge e già venuti in essere, sui rapporti passati. Questo è un nodo che non merita affrontare adesso, lo affronteremo parlando delle sentenze della Corte. Per il momento appuntatevi questa differenza, che è una differenza anche comprensibile, perché qui si sta andando a togliere un elemento patologico, una malattia dell'atto. E togliendo la malattia dell'atto si toglie questo corpo sbagliato, cercando di ripulire l'ordinamento di tutti gli effetti che questo atto ha prodotto. Bene, a questo punto possiamo porci la domanda che forse si poneva lei, non lo vedo più, sì, lei. Come si accorge dell'abrogazione, come opera questa abrogazione? Era questa la tua domanda? Ci sono tre tipi di abrogazione, si dice. Secondo me ce ne sono due, ma facciamo finta che ce ne siano tre. Uno, due e tre. Il primo tipo di abrogazione è l'abrogazione espressa. Dicasi l'abrogazione espressa, l'abrogazione compiuta dallo stesso legislatore. Bello. Questo vuol dire che il legislatore molto cortesemente, facendo una legge e buttandola dentro nella vasca del bagno, ci dice togli anche le seguenti leggi. Questa legge si sostituisce alle seguenti leggi. Segue elenco di cose, chiamo cose volutamente, che vengono rimosse, vengono abrogate. Mi è scomodo parlare di questa cosa, segnare questa cosa là, la mettiamo. L'abrogazione espressa opera chiaramente sul piano delle disposizioni e degli atti. Vi ricordate? Atto, disposizione, norma. Diciamo che è una disposizione di legge, una disposizione, quindi una proposizione scritta dal legislatore, che abroga o atti o disposizioni. È interessante, perché il legislatore è il fabbricatore di cose, di corpi normativi, di documenti normativi, di atti normativi, e questi atti sono contenitori che contengono disposizioni normative. E allora capita che il legislatore, facendo la legge, per esempio una bella riforma dell'università, alla fine, non perché non ci sia bisogno, anzi, alla fine ci sia una norma che dice, rubrica, abrogazioni, sono abrogate le seguenti disposizioni, due punti, e comincia a enumerare leggi o articoli di legge o commi di articoli di legge o parti di articoli di commi di articoli di leggi. La legge è un atto, ogni atto normativo è diviso in articoli, ogni articolo è diviso in proposizioni che si va a capo, che sono i commi, ma il legislatore è di questo che si occupa, può rimuovere un'intera legge, un intero articolo, un intero comma o qualche volta anche singole parole dentro nel tessuto della legge. Voi capite che se abroga la parola non, cambia il senso della disposizione, ma lo fa lui. Lo fa a tramite operazioni che riguardano cose, atti o testi scritti, cose. Si può dire che questo tipo di abrogazione compiuta dal legislatore opera di conseguenza erga omnes, cioè nei confronti di tutti. Perché opera nei confronti di tutti? Perché le leggi operano nei confronti di tutti. La legge si rivolge a tutti, all'intera collettività. Mentre l'atto amministrativo, il provvedimento amministrativo si rivolge a chi lo ha chiesto, a chi lo subisce, la legge si rivolge a tutti. Il codice della strada non si rivolge a alcuni soggetti, si rivolge a tutti quanti. La contravvenzione si rivolge a chi ha infranto il codice della strada in quell'occasione. Siccome la legge si rivolge a tutti, il fatto che il legislatore con una sua legge la abroghi, ovviamente si rivolge a tutti. E quindi si rivolge erga omnes, ha effetti erga omnes l'abrogazione. Per questo è un fatto di enorme semplificazione. Toglie dall'ordinamento giuridico dei pezzetti di cose che galleggiano nella broda. Purtroppo il legislatore è piuttosto pigro, e non sempre si preoccupa di cancellare le precedenti leggi, aggiunge leggi su leggi, perché se il legislatore fosse perfetto, l'ordinamento sarebbe perfetto, non ci sarebbero contraddizioni, perché lui farebbe una legge e questa legge sostituisce precedenti leggi. Ma questo non avviene in Italia. Non avviene in Italia per alcuni motivi che casomai accenneremo parlando del procedimento legislativo. Il legislatore può abrogare precedenti leggi, può abrogare alcune leggi e alcune no, può anche non abrogare niente. e scaricare il peso sull'interprete. Il che vuol dire che l'interprete dovrà operare col criterio cronologico. Questa è l'abrogazione tacita o implicita. Nel manuale sono distinte, chiamate una tacita o un'implicita, io non me lo ricordo mai, tanto è vero che fino a due edizioni fa era sbagliato, cioè le definivo con dei termini opposti, anche perché non ci credo, per me. Quale sarebbe la differenza? La differenza è questa. In un caso noi ci troviamo di fronte a due norme in contrasto. L'interprete, il giudice, scopre che c'è una legge che dice A e che c'è una legge che dice non A. Il contrasto, notate, non è tra atti, non è tra disposizioni, ma è tra norme. Lui sta giudicando la sua questione, il suo caso, e rispetto a quel caso scopre che ci sono leggi che prevedono fattispecie diverse, danno soluzioni diverse. In questo caso il criterio cronologico gli dice tu devi preferire la legge nuova, cioè devi preferire la norma giuridica che è contenuta nell'atto più recente. E di conseguenza applicherà la norma giuridica contenuta nell'atto più recente e non applicherà, considerandola abrogata, la legge più vecchia. Chiaro? Questo avviene sul piano dell'interpretazione, ovviamente. Avviene nel corso del processo, si discute nel corso del processo di questa cosa. Una parte dirà, secondo me questo è un caso di abrogazione, quindi non applicare la norma più recente e disapplicare quella più antica. L'altra parte potrà dire non è vero, le norme si riguardano casi diversi, di conseguenza io dico che si applica la norma più antica. Si disputa su questo problema, perché è una questione di interpretazione. Ok? Vi facevo prima l'esempio della definizione di impresa artigiana. Si deve decidere se la norma più recente, che è degli anni 80, primi anni 80, abbia abrogato o meno la norma del codice civile. Di questo si discute. Si sta discutendo su questioni di interpretazione. E benché la norma più recente, ci sia la norma più recente, vedremo poi che invece la soluzione data dalla giurisprudenza non è questa perché hanno applicato un altro criterio di soluzione dei contrasti normativi. Ma comunque il giudice arriva a questa convinzione e nel corso di quel giudizio dichiara di dover applicare la norma più recente e che considera abrogata la norma precedente. Motiva su questo punto. Gli effetti di questa sua dichiarazione sono effetti non erga omnes, ma soltanto inter partes. Cosa vuol dire inter partes? Inter partes vuol dire esattamente l'opposto di erga omnes. Erga omnes vuol dire che riguarda tutti quanti. Se il legislatore dice che una norma di disposizione è abrogata, se una norma è abrogata, quella è abrogata per tutti. Se invece il giudice nel corso di un giudizio dice che una norma è abrogata in via interpretativa, quella sua decisione vale soltanto inter parte, solo per le parti del giudizio. Non ha effetti per tutti. È una sua invenzione, è una sua interpretazione, è una sua elaborazione intellettuale, quella soluzione. A quella soluzione lui arriva applicando un criterio di soluzione di antinomie. È una soluzione che discute con quelle parti, con quegli avvocati davanti, dopodiché nella sua sentenza stabilisce che è avvenuta quell'abrogazione, ma quell'abrogazione ha gli effetti tipici di una sentenza, cioè vincola solo le parti, non altri. Questo è un principio generalissimo dell'ordinamento che è legato al diritto di difesa. Io non posso subire conseguenze derivanti da un giudizio che si è sviluppato senza la mia presenza. Perché questo vorrebbe dire che io non ho avuto la possibilità di difendere le mie ragioni. È un principio fondamentalissimo del sistema processuale, ma anche del sistema sostanziale, è facilmente comprensibile. Io compro una casa, una bella villa. Questa villa forse è gravata da una servitù, cioè un mio vicino può passare sul mio prato con la sua macchina, il suo trattore, il suo cavallo, il suo maledettissimo mezzo di trasporto. Chi vende la casa a me ha una causa col vicino, è in causa col vicino sull'accertamento di questa servitù. Io compro questa casa, so di questa causa, ma me ne frego, perché quello che decide il giudice in rapporto ai due litiganti non mi può riguardare a me, salvo che il vicino scafato non chieda che io intervenga in giudizio. E allora io sono tenuto a intervenire in giudizio, ho il modo di difendere le mie ragioni, ma resto obbligato dalla sentenza. Capite? Perché senza diritto di difesa non ci possono essere conseguenze giuridiche, se non stabilite dalla legge, dal legislatore, dall'elemento politico che io ho votato, il corpo elettorale ha votato. Il sistema ha una sua filosofia di insieme. La politica si basa sulla rappresentanza, la rappresentanza si basa su una mitica volontà del popolo, di cui bene o male facciamo parte, chi vince che perde, ma comunque il popolo resta, come dire, in rapporto di rappresentanza con chi fa le leggi, e le leggi si riferiscono a tutti, operano erga omnes. Il giudice invece non ha autorità politica, il giudice è provocato dalle parti che litigano ed ha delle risposte che restano nell'ambito di un processo, e le sue risposte, le sue interpretazioni, le sue regole del caso hanno valore soltanto nell'ambito di quel processo. È chiaro questo discorso? Ci sono paesi che non funzionano così, secondo voi? Sì che ci sono. E se voi vedete i film americani, quelli inglesi si vedono meno, vedrete che invece in quei sistemi le sentenze non hanno valore solo inter partes, perché domina il principio, che è un principio risalente nel tempo, del cosiddetto stare decisis, cioè del vincolo di precedente. Un giudice è vincolato ai precedenti, cioè ai precedenti giudizi, alle ratio decidendi, alle norme giuridiche, alle norme del caso elaborate da se stesso, nonché dai giudici superiori. Per cui un giudice del sistema americano, di quello inglese o di quello australiano è inserito in una struttura sostanzialmente gerarchica di ordinamento giudiziario, e un giudice è tenuto a rispettare le interpretazioni date dai giudici superiori, nonché quelle date da se stesso. Questo è il vincolo del precedente che c'è nei paesi di common law. Nei paesi di civil law invece vale la norma del 101 secondo comma. Il giudice da noi è sottoposto soltanto alla legge e non all'interpretazione degli altri giudici. Questo detto per le massime linee, in realtà le cose sono molto più complicate e molto più in movimento, ma per il momento ci accontentiamo di questo, perché questo ci spiega questo effetto inter partes della interpretazione giuridica. Io c'ho una causa di fronte al giudice civile, al giudice di pace di Ferrara. Il giudice di pace di Ferrara dice: benissimo, la risolvo così perché ritengo che questa legge sia abrogata. Io sono contrario a questa cosa, vado in appello. In appello il tribunale dice: beh, secondo me questa legge non è abrogata. La controparte appella la sentenza e andiamo in Cassazione, massimo organo, l'organo che deve unificare l'interpretazione. ma la unifica nel senso che deve persuadere i giudici, ma non c'è un potere giuridico. Per cui se la Cassazione dice la legge tale è abrogata, questo non vincola il giudice di pace di Ferrara a cambiare giurisprudenza. A un certo punto si stuferà di vedersi tutte quante le sue sentenze cassate, ma non c'è un vincolo giuridico, perché l'unico vincolo giuridico che c'è al giudice è un vincolo alla legge. Lui dipende dalla legge, non dipende dagli altri giudici, cosa che farebbe sbigottire qualsiasi giurista di paese di Common Law, dove invece il vincolo è preciso. Allora, quando è in via di interpretazione, l'interprete, il giudice, decide che una certa norma è abrogata perché sostituita da una norma più recente, di fonte più recente, questa sua interpretazione non è un'interpretazione definitiva, è un'interpretazione che vale solo per quel giudizio. Il che significa che quando l'abrogazione è espressa, il legislatore fa un gran regalo a tutto l'ordinamento. Quando invece l'abrogazione non è espressa e grava sugli interpreti il compito di dichiarare un atto o una disposizione abrogati, questo compito rende l'ordinamento alquanto incerto. Ci sono margini di incertezze. Può essere che tutti i giudici alla fine siano d'accordo a ritenerli abrogato, ma può essere anche che il contrasto giurisprudenziale duri nel tempo e che siano giudici che interpretino in un senso e giudici nell'altro. Che differenza c'è tra abrogazione tacita e abrogazione implicita? La risposta la troviamo nell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il quale dice: le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, primo caso, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, secondo caso, terzo caso, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Questo è il caso di cui non abbiamo ancora parlato. È un caso in cui, in sostanza, noi abbiamo una legge che si intitola Disciplina di ordinamento degli studi universitari e sostituisce una precedente legge che si intitola Disciplina dell'ordinamento degli studi universitari. Non c'è un'abrogazione espressa, però c'è una sostituzione della disciplina di una certa materia con una nuova disciplina della stessa materia. Notate, non siamo di fronte a un'abrogazione espressa, ma siamo pur sempre di fronte a un'abrogazione raggiunta per via interpretativa. È il giudice che dice, secondo me, la nuova disciplina ha cacciato quella vecchia. È il giudice che lo dice. Per cui questo tipo di decisione del giudice opera soltanto inter partes, il che significa che tra abrogazione tacita e abrogazione implicita, che io confondo, per cui non sto dicendo qual è il tacita e qual è l'implicita, non parlo solo in presenza del mio manuale, sono sostanzialmente la stessa cosa. Che tacitamente sia stata abrogata la norma o che questa norma sia implicitamente abrogata perché è cambiata la materia, voi capite che non c'è nessuna differenza. Comunque è un peso che si scarica sull'interprete. Criterio cronologico. Invalidità degli atti, delle disposizioni o delle norme. Abbiamo visto che l'abrogazione espressa opera sempre sul piano degli atti e delle disposizioni, l'abrogazione tacita e implicita tendenzialmente opera sul piano delle norme, è frutto di interpretazione. Quando noi parliamo di interpretazione parliamo sempre di norme. L'invalidità è un vizio di un atto che viene rilevato da un giudice, non da qualsiasi giudice, ma dei giudici deputati a dichiarare la invalidità degli atti. Allora, per quanto riguarda le leggi, la invalidità degli atti è riservata alla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda i regolamenti, ai giudici amministrativi. Questi sono gli organi che possono dichiarare che un certo atto o una certa disposizione o una certa norma è invalida per violazione delle norme superiori. Una legge è invalida per contrasto con la Costituzione, un regolamento è invalido per contrasto con la legge o con la Costituzione. E questa invalidità, questo vizio, viene riconosciuto e dichiarato da un giudice a ciò deputato, cioè l'ordinamento identifica l'autorità. Questa dichiarazione ha effetti ex tunc e ha effetti erga omnes. Benché provenga da un giudice, nel corso di un giudizio, questa dichiarazione ha effetti erga omnes. Il perché lo scopriremo parlando del giudizio di fronte alla Corte Costituzionale e del ruolo delle parti nel giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. Tizio e Caio stanno discutendo di fronte a un giudice civile, non di fronte al TAR, che è il giudice amministrativo. Stanno discutendo di un incidente stradale. Danno da incidente stradale, responsabilità per danno. Sta applicando l'articolo 2043 del Codice Civile. Tizio dice che Caio ha violato la delibera comunale su qualcosa, le rotonde, gli incroci con le rotonde. C'è una delibera comunale che dice che per entrare, per immettersi nella rotonda bisogna farla in retromarcia. Bellissimo. Dice questo perché lui invece è entrato normalmente e non in retromarcia. Allora dice, tu hai violato il regolamento comunale e di conseguenza sei tu colpevole. Però la parte interessata eccepisce che quel regolamento comunale è illegittimo, è invalido perché è in contrasto con la legge, col codice della strada. Sono di fronte a un giudice civile, si sta parlando di responsabilità civile da danno, non di fronte a un giudice amministrativo. Il giudice civile non ha il potere di dichiarare invalido il regolamento. Quel regolamento potrebbe essere dichiarato invalido dal TAR, competente per territorio, ma non dal giudice civile. Il giudice civile può soltanto disapplicarlo. Può disapplicarlo, cioè nella motivazione della sua sentenza dice viene in rilievo l'applicazione di questo regolamento è A, stupido, B, imbecille, C, cretino, e per di più anche contro la legge, di conseguenza lo ritengo illegittimo e lo disapplico. Le conseguenze di questa sua dichiarazione operano soltanto inter partes, perché non è una dichiarazione di invalidità con la conseguenza dell'annullamento. L'effetto tipico è l'effetto dell'annullamento. In realtà l'invalidità dovrebbe essere sostituita qui con la parola annullamento, nel senso che l'effetto è l'abrogazione, l'effetto è l'annullamento. Il criterio è cronologico, il criterio è gerarchico, ma l'effetto della sentenza che accerta la invalidità del regolamento è l'annullamento erga omnes del regolamento stesso. Notate, attenzione, le leggi non possono essere disapplicate, cioè se il giudice durante un giudizio trova una legge in contrasto con la Costituzione, non può dire, beh, io non ho la competenza di annullarla, quindi la disapplico. Perché i giudici sono soggetti soltanto alla legge, ma sono soggetti alla legge. Il giudice non può disapplicare le leggi. Quello che può fare, lo studieremo, è sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale. Questo riguarda le leggi, non i regolamenti, perché un giudice civile o penale che nel corso del suo giudizio incontra un regolamento amministrativo, cioè una fonte sottoposta alla legge, come vedremo, la può ritenere invalida e disapplicarla. Mentre solo il giudice amministrativo, accertato il vizio, può annullare con effetti erga omnes. Beh, è chiaro questa cosa sulla lavagna, alla fine chiarisce molto, mi rendo conto. E che le fanno piccole le lavagne, che ci le posso fare? Ci sono domande? C'è tempo per una domanda. Abbiamo mica. Silenzio, scusi. Tutto si registra qui. Scusate, non si sente. Per quanti giorni ancora? Ah, no, niente. L'annullamento ha effetto.